Modem.
Prepariamoci a spostare le lancette degli orologi un'ora in avanti. Torna infatti l'ora legale, tutti perderanno 3600 preziosissimi secondi di sonno, guadagnando però luce solare.
În sfârșit, un raport cu impact direct.
Mit Sommer- und Winterzeit könnte in Europa bald Schluss sein. Das EU-Parlament hat für einen Plan gestimmt, der zum Ziel hat, die Sommerzeit abzuschaffen.
Alla fine il Parlamento europeo ha cambiato strada e nella risoluzione si limita a chiedere alla Commissione europea solo una valutazione approfondita sul cambio biannuale dell'ora.
Studien zufolge bringt die Zeitumstellung nicht die erhoffte Energieersparnis.
Ich brauche keine Zeitumstellung.
Mir wäre es am liebsten, wenn immer Sommerzeit wäre.
Cela dit, j'ai pas envie de la régler, puisque de toutes les manières, à l'heure d'été, à l'heure d'hiver, il va falloir la re-régler. Chaque année, l'heure d'été, l'heure d'hiver en France, on connaît tous ce débat.
Car depuis 1998, tous les Européens se lèvent à la même heure. Et c'est toujours trop tôt.
Regolare gli orologi avanti o indietro di un'ora, il classico dilemma ogni qualvolta scatta l'ora legale o l'ora solare. Accadrà così anche il prossimo 25 marzo. Ben ritrovati da Nicola Lund e da Andrea Netzer, che ha realizzato la copertina sonora. Oggi a Modem parliamo di tempo, di ora che cambia. Una convenzione, quella dell'ora solare destinata all'eternità. Non è detto, se consideriamo quanto ci giunge dal Parlamento europeo, che nei giorni scorsi ha dovuto affrontare la questione su stimolo, diciamo così, proveniente dal nord del continente. Ci sono paesi come la Finlandia che stanno infatti facendo opera di lobbismo in vista di un'abolizione dell'ora legale. Il Parlamento europeo non intende farlo, non per il momento almeno, ma ha chiesto alla Commissione europea una valutazione approfondita su vantaggi e svantaggi. Vantaggi del cambiamento d'ora, che allieta o affligge, questo dipende un po' dai punti di vista, buona parte della popolazione mondiale, due volte all'anno. L'ora legale è stata introdotta a livello europeo negli anni 70, con alcuni paesi che l'hanno ripresa un po' in ritardo, in Svizzera nel 1981, sulla scia della crisi petrolifera di quegli anni. L'obiettivo dichiarato allora era quello di risparmiare in campo energetico, oggi probabilmente è un fattore più marginale. Ma vediamo per cominciare come si è arrivati a rimettere in discussione il tutto. In studio con me Alessia Wittenbach, buongiorno e ben arrivata.
Buongiorno.
Dunque, l'offensiva dei paesi nordici è suggerita, diciamo così, da uno studio realizzato dal TAB, un istituto di ricerca indipendente che tra l'altro fornisce consulenza al Parlamento tedesco. È uno studio che dimostrerebbe che non esistono benefici legati all'ora legale.
Sì, nei giorni scorsi abbiamo contattato l'autore di questo studio che analizza proprio questi effetti che il cambio dell'ora può avere. Autore che, caso vuole, è uno svizzero del Canton Grigioni che però ora appunto lavora al TAB in Germania. Ci ha spiegato un po' il contenuto di questo studio, gli abbiamo anche chiesto di intervenire qui oggi, ma in questa fase allo stato attuale delle cose non può partecipare. Fatto che dimostra anche quanto è delicato e sentito questo tema. In ogni caso, come hai anticipato tu Nicola, secondo lo studio i vantaggi dell'ora legale non sono più gli stessi di alcune decine di anni fa, soprattutto in ambito energetico. Anzi, avere o non avere l'ora legale non fa molta differenza.
E concretamente quali sono stati i settori studiati e quali i risultati?
Principalmente hanno analizzato due settori, quello energetico e quello economico. Nel settore energetico lo studio sostiene che i risparmi sono minimi, soprattutto per quanto riguarda luce e riscaldamento. C'è più margine sul consumo di energia per l'aria condizionata, ma in questo caso bisogna anche dire che gli studi europei sul tema hanno tutti risultati diversi, dovuti chiaramente alla situazione geografica, ma anche alla cultura. Insomma, c'è chi tiene l'aria condizionata solo di notte e chi solo di giorno. Per quanto riguarda invece il settore economico, la situazione è un po' diversa. Il TAB ha contattato oltre 140 associazioni economiche e ha chiesto loro di stimare l'impatto di un'eventuale abolizione dell'ora legale. Purtroppo bisogna dire che sono stati in pochi a partecipare a questo studio. Da un lato questo significa che non ci sono le basi per dire se ha un effetto negativo o positivo, ma dall'altro bisogna anche dire che se ne avesse uno negativo, probabilmente le aziende in questione avrebbero reagito o reagirebbero adesso che effettivamente il tema è sul tavolo.
Qui stiamo parlando di economia, di effetti sull'economia in generale. Molto discussi sono anche gli effetti proprio sulla salute. Lo studio dice qualcosa in questo senso?
Allora, ci sono degli studi che si sono occupati di questo tema anche recentemente, ma questo studio del TAB non si è concentrato su questo aspetto. La ricerca sottolinea poi quindi che per quanto riguarda il settore energetico e quello economico si tratterebbe più che altro di una decisione che dovrà essere presa a livello politico, a livello sociale. Quindi adesso bisognerà vedere che cosa sarà il risultato dell'analisi della Commissione europea incaricata dal Parlamento di valutare appunto gli effetti dell'ora legale su questi aspetti.
Grazie Alessia Wittenbach per queste precisazioni. Ricordiamo tra l'altro che anche in Svizzera è pendente una mozione che vorrebbe portare all'abolizione dell'ora legale, ma evidentemente la Svizzera probabilmente si accoderebbe a quello che farebbero gli altri paesi, soprattutto in Europa. A questo punto do il benvenuto a Corrado Garbazza, medico e ricercatore al Centro di Cronobiologia dell'Università di Basilea e al Centro del Sonno dell'Ente Ospedaliero Cantonale. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, grazie a voi.
Dottor Garbazza, allora sono molti gli studi che in passato hanno cercato un po' di fare chiarezza sugli effetti sulla salute legati al cambiamento d'ora. A quale conclusione è giunto, o parziale conclusione è giunto lei secondo la sua diretta esperienza?
Ma io penso che da un punto di vista prettamente biologico, quindi per quanto riguarda la natura e il funzionamento del nostro organismo, il fatto di cambiare due volte l'anno appunto le lancette del nostro orologio non sia una cosa positiva. Lo dico perché noi tutti sappiamo, e questa ormai è una nozione comune, dopo che l'anno scorso proprio il premio Nobel per la medicina è stato vinto da ricercatori che hanno studiato il funzionamento del nostro orologio biologico interno. Ecco, sappiamo che abbiamo un orologio all'interno del nostro organismo che regola una serie di funzioni fisiologiche, dalla produzione di ormoni alla temperatura corporea, alla pressione sanguigna, che è un orologio molto delicato e che si presta a una certa regolarità nel suo funzionamento e che ha bisogno di essere sincronizzato quotidianamente con l'orologio esterno, quindi con il tempo come noi lo conosciamo, organizzato in giorni che durano 24 ore e soprattutto con l'alternanza quotidiana e regolare di luce e di buio. Ovviamente tutte le volte che noi andiamo a cambiare queste regole del giorno esterno, quindi alteriamo la durata del giorno, quindi andando per esempio a marzo, passando all'ora legale, avremo un giorno più corto e alteriamo anche la nostra esposizione alla luce e al buio, l'orologio biologico interno ne risente e fa più fatica a determinare una sincronizzazione appunto dei nostri ritmi biologici.
Dottore, ma
rispetto all'esterno.
Mi permetta, sì. Ma questa regolarità viene intaccata anche da una singola ora una volta ogni sei mesi, è già sufficiente?
Ecco, dal punto di vista appunto biologico anche una singola ora può avere qualche effetto. Certo, la nostra capacità di adattamento a un'ora di cambiamento è molto maggiore rispetto per esempio a quando facciamo dei viaggi intercontinentali e ci esponiamo quindi a fusi orari completamente diversi rispetto a quello a cui siamo abituati e quindi ci esponiamo alla cosiddetta situazione di jet lag. Sappiamo che possiamo adattarci di solito nel giro di pochi giorni al cambiamento di un'ora avanti e indietro, però l'effetto biologico c'è ed è quello che poi noi notiamo tutti i giorni, subito dopo appunto il passaggio all'ora legale, all'ora solare, cioè un'alterazione del ciclo sonno-veglia, essere più stanchi al mattino, magari più nervosi, irritati, avere una piccola deflessione del tono dell'umore.
Ci sono delle cifre che dimostrano che nei giorni seguenti comunque si è confrontati, poi dipenderà da individuo a individuo, ad un aumento di casi, di problemi, penso alla circolazione stradale, ma anche a dei problemi legati a problemi cardiovascolari.
Sì, ci sono degli studi che vanno in questa direzione, riguardano anche in questo caso soprattutto il passaggio all'ora legale, cioè quello che appunto accadrà di nuovo a fine marzo, perché è questo il passaggio diciamo più traumatico per il nostro organismo. Privandoci di un'ora di sonno, effettivamente si è visto che siamo più esposti ai problemi che possono derivare dalla sonnolenza alla guida, quindi incidenti stradali al mattino. E come lei ha giustamente detto, si è visto anche che aumenta l'incidenza di eventi cardiovascolari, di eventi cerebrovascolari e anche addirittura l'alterazione, per esempio, della nostra flora batterica intestinale viene interessata dal passaggio all'ora legale.
Quindi questo è un inizio, diciamo, di quadro medico. Saluto due esponenti di settori economici che sono toccati direttamente da quella che possiamo considerare la durata del giorno. Giorgio Tognola, vice direttore dell'azienda elettrica ticinese, responsabile dell'area commercio, e Gabriele Beltrami, segretario di Gastro Ticino. Buongiorno, signor Tognola.
Sì, buongiorno a tutti.
L'abbiamo detto anche nell'introduzione, si diceva che originariamente la volontà politica era di introdurre l'ora legale era stata, diciamo, foraggiata da questioni di risparmio, quindi giornate più lunghe, meno uso di energia e di elettricità. Oggi l'impressione comunque è che le cose siano decisamente cambiate.
Sì, anche dal nostro osservatorio, dove possiamo misurare l'energia consumata per tutto il Canton Ticino, abbiamo anche provato a fare delle simulazioni e non riusciamo a intravedere dei risparmi sensibili, quindi secondo noi l'influsso dell'introduzione dell'ora solare e l'ora legale è trascurabile.
Quindi quel che fondamentalmente si guadagna di sera poi si perde il mattino, o forse si perde anche attraverso l'uso dei condizionatori d'aria durante l'estate?
Sì, e probabilmente anche il cambiamento dello stile di vita negli ultimi anni, dove il consumo dell'energia elettrica è diventato sempre più importante, quindi questi consumi, di questi risparmi che potevano esserci una ventina di anni fa, probabilmente oggi sono sempre meno.
Lei diceva appunto che c'è una certa difficoltà a trovare delle cifre anche nella nostra piccola realtà della Svizzera italiana. In Italia, se guardiamo su internet, da anni ormai però non ci sono forse cifre aggiornate, si parla di un risparmio energetico dello 0,2%, circa 100 milioni di euro all'anno. Secondo lei in qualche maniera è una cifra plausibile oppure è sovrastimata?
È difficile dirlo, anche questi dati si basano sicuramente su delle simulazioni, quindi sono sempre è impossibile anche fare un calcolo preciso su questo risparmio, quindi potrebbe anche essere possibile come potrebbe anche non essere possibile.
Una realtà al giorno d'oggi comunque il fatto che ci siamo già avviati verso una società dal consumo energetico, chiamiamolo così, più intelligente, quindi anche in questo senso l'origine viene un pochino, l'origine di questa ora legale viene in qualche maniera un po' abbandonata.
Sì, l'elettronica, quindi anche l'uso intelligente dell'illuminazione fa sì che probabilmente anche la mattina negli uffici le luci si accendono automaticamente, e questo fa sì che cambi un po' tutto il quadro in cui eravamo abituati di risparmio con l'introduzione dell'ora legale. Sì.
Buongiorno anche a Gabriele Beltrami, segretario di Gastro Ticino.
Buongiorno a lei.
Allora, anche per lei immagino che dei calcoli su quello che potrebbe essere l'influsso legato a un'abolizione dell'ora legale siano, a livello perlomeno cantonale, un po' difficile a farsi.
Beh, chiaramente la Svizzera, come il Ticino, dovrà adattarsi a quello che sarà la decisione europea eventuale per una decisione di abolizione. Comunque il settore del turismo soprattutto...
Sì, continui pure.
Scusi, il settore del turismo è, diciamo, applaudito ai tempi quando è entrata in vigore per il semplice fatto che l'ora in più di sole durante le ore serali favorisce un'uscita delle persone, favorisce aperitivi più lunghe, terrazze di ristoranti più... è più piacevole e soprattutto la possibilità di sfruttare la luce per chi fa attività sportive, la possibilità di dopo le attività poter ancora uscire negli esercizi pubblici, diciamo così.
Signor Betta,
mi scusi solo il gioco di parole, ma l'inverno, chiamiamo in inverno è l'ora solare e in estate entra in vigore l'ora legale. Per noi quell'ora legale vuol dire ore solari in più, ecco, diciamo così.
Diciamo così, economicamente parlando, insomma. Ma lei si immagina una realtà come quella della Svizzera italiana con un'estate, diciamo così, un pochino più breve? Cosa potrebbe significare per un territorio come il nostro, che comunque è all'origine dell'organizzazione di parecchie decine e decine di eventi serali?
Ecco, bisogna dire che negli ultimi decenni, forse non attribuibile all'ora legale o chi lo sa, negli ultimi decenni le abitudini anche dei ticinesi soprattutto sono un po' cambiate. Se ricordate, ai tempi si andava a pranzo alle 12 e a cena alle 19. Oggi abbiamo questo pranzo flessibile, questo dovuto alle attività professionali, ma soprattutto la sera sempre più si esce magari alle 19 a fare l'aperitivo e poi si cena alle 20:30, 21. Ecco, diciamo che questo è stato il cambiamento un po' strutturale degli ultimi decenni. Questo ha creato per noi e per il settore un altro piccolo problema che è nostro e che stiamo pian piano risolvendo, è il fatto che la possibilità di poter mangiare fino a tardi la sera nei ristoranti. Non è colpa del ristoratore che non vuole farne, ma è soprattutto colpa di una questione dei contratti collettivi e del personale.
E di questo poi parleremo poi in un'altra occasione, visto che la problematica è altra. Io la ringrazio, Gabriele Beltrami, così come ringrazio Giorgio Tognola per le vostre considerazioni. A questo punto andiamo in Russia, a Mosca, dove collegata con noi c'è Rosalba Castelletti, corrispondente di Repubblica. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dunque, siamo in Russia perché la Russia è uno dei paesi dove l'ora legale non esiste più. La Russia ha deciso di abolirla dal 2014. Ti chiedo, Rosalba Castelletti, quali le motivazioni del governo che hanno spinto in questa direzione?
Bisogna ricordare che 3 anni prima c'era stato il passaggio completamente opposto, era stata introdotta invece perennemente l'ora legale, la cosiddetta ora estiva, e quindi portate le lancette avanti di 4 ore rispetto al fuso orario di Greenwich. Questa mossa dell'allora presidente Medvedev inizialmente era stata molto popolare, c'era oltre il 70% della popolazione favorevole, perché l'idea era di guadagnare serate più luminose, ma nell'arco di pochissimo tempo, già nel 2012, il favore della popolazione era sceso al 44%, e a fine 2013 solo il 30% della popolazione era contento. Il problema è che si guadagnavano serate più luminose, ma le mattine si facevano più buie, soprattutto nell'estremo oriente russo, e c'erano state proteste, specialmente in Kamchatka, con lo slogan "ridateci il nostro sole". Quindi da qui la decisione nel 2014 di tornare indietro, di ripristinare l'ora solare, si è ridotto il divario con l'Europa, adesso siamo solo 3 ore in più rispetto a Greenwich, quindi la differenza di fuso orario con l'Europa è di 2 ore in inverno e di 1 in estate.
E a 4 ore di distanza da questa inversione di marcia si sono potuti constatare vantaggi o svantaggi?
Ma il problema è che queste mosse hanno sempre i loro oppositori e i loro sostenitori. Il problema è che la Russia è vastissima, vi sono contemporaneamente al ritorno all'ora solare sono stati riportati i fusi orari da 9 a 11, quindi ci sarà sempre un fuso orario contento perché ha guadagnato magari una mattina luminosa, per esempio a Mosca invece ci si lamenta perché le giornate sono diventate più corte, fa buio più presto, quindi Contenti e scontenti.
L'inconveniente diciamo di un territorio così vasto come quello della Russia. Io ringrazio Rosalba Castelletti anche per averci così presentato un quadro di un paese dove appunto è stata abolita l'ora legale, dove insomma potrebbe anche magari costituire da esempio anche per l'Europa, ma questo evidentemente è questione del futuro. Dottor Garbazza, si diceva dei fusi orari, già lei ne faceva menzione nel suo primo intervento, in fondo è molto più incisivo e perturbatore, diciamo, sul ritmo biologico dell'uomo un fuso orario di più ore rispetto al, come dire, all'ora legale.
Sì, esatto, cambiare fuso orario nel giro di poche ore, come può essere appunto con un viaggio aereo intercontinentale, sicuramente ha un impatto maggiore sul nostro organismo. Ma ci sono ovviamente tutta una serie di altre condizioni che hanno un impatto veramente devastante sui nostri ritmi biologici. Penso all'esposizione appunto ai turni di lavoro notturni in una società, come si dice oggi, delle 24 ore, dove si lavora sia di notte che di giorno, tutta la settimana e nei weekend. Oppure a problemi sociali che stanno emergendo, come l'utilizzo di dispositivi elettronici nelle ore serali, specialmente nella popolazione degli adolescenti, dei teenagers. Abbiamo fatto un piccolo sondaggio con l'Università di Basilea in una popolazione di 100 adolescenti, abbiamo chiesto quanti di loro utilizzano lo smartphone prima di andare a letto, ed è risultato che il 99% lo utilizza, quindi praticamente tutti. Noi sappiamo che questi dispositivi elettronici contengono uno spettro di luce blu attivante che sopprime la secrezione della melatonina, che è l'ormone che ci serve per preparare il nostro organismo ad addormentarci, avere un buon sonno, e questo riguarda ovviamente uno strato enorme della popolazione. È un problema veramente rilevante che vediamo molto più frequentemente anche come clinici nel centro di medicina del sonno, piuttosto che appunto il problema del cambiamento di orario. Quindi certo, c'è un impatto, c'è, va forse ridimensionato dal punto di vista medico rispetto
ad altri problemi,
altri fattori. Esatto.
Problemi legati molto anche allo sviluppo di un certo tipo di società. Saluto a questo punto anche Carlo Rovelli, fisico teorico, autore pochi mesi fa, dopo il fortunatissimo 7 brevi lezioni di fisica, di un nuovo libro intitolato L'ordine del tempo. Buongiorno professore.
Buongiorno agli ascoltatori.
Beh, lei è già stato in ascolto nei minuti scorsi, quanto si diceva.
Sì.
Che sia l'ora legale oppure il fuso orario, insomma, sono comunque tutte convenzioni umane ideate dall'uomo in qualche maniera per cercare di risolvere qualche problema anche a suo vantaggio. Il tempo in questo senso lo possiamo considerare antropocentrico?
Sì, molto antropocentrico e molto relativo. L'ora solare, che talvolta pensiamo come l'ora naturale, è tutt'altro che l'ora naturale, è una cosa recente. Per secoli l'ora è stata legata, cambiava durante le stagioni. Per maggior parte dei secoli, diciamo dall'antichità fino all'era moderna, le sei era quando sorgeva il sole, quindi d'estate le ore erano più lunghe e d'inverno le ore erano più corte. La gente non si è mai svegliata alla stessa ora d'estate e d'inverno. In tutti i luoghi del mondo dove c'è, diciamo, a parte l'equatore dove i giorni sono uguali, dove c'è una differenza di lunghezza fra il giorno invernale e il giorno estivo, la gente si è svegliata prima d'estate. È verso il XIV-XV secolo che cominciano a comparire gli orologi e l'ora viene, eguagliata d'estate e d'inverno, ma per secoli le 6 del mattino era quando sorgeva il sole e le 12 era quando il sole era, diciamo, al massimo della sua altezza, quindi c'era un'ora legale naturale, diciamo, e la gente si svegliava a ore diverse.
L'orologio dunque che ci ha rovinati?
Ma l'orologio ci ha dato un sacco di vantaggi, ma ci ha anche obbligato a dei ritmi più slegati da quelli naturali. Poi non lo so, io mi sveglio delle ore diverse, cioè, tutti i giorni, il weekend dormo molto di più, quindi non è che io personalmente non sento, penso che siamo molto diversi in questo, c'è chi ha delle abitudini molto regolari, c'è chi si sveglia prima o dopo, secondo i nostri lavori o secondo le nostre abitudini. Penso che non ci sia una questione di cosa conviene a tutti o cosa non conviene a tutti, ci sono desideri diversi.
Con noi il fisico teorico Carlo Rovelli e il dottore del sonno Corrado Garbazza. Professor Rovelli, così pensando a questi a questo dibattito politico sull'ora legale da abolire, sì o no, la fa un po' sorridere, lei che insomma di tempo si occupa ormai quotidianamente, lei che ci ha pure scritto anche la sua ultima fatica?
Sì, beh, mi fa sorridere, d'altra parte mi rendo anche conto che diciamo, è una decisione da prendere, ma mi fa sorridere anche, le racconto una cosa, c'è stato un grande dibattito molto simile alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, quando sono nati i fusi orari, cioè quando si è deciso che gli orologi dovevano indicare la stessa ora in luoghi anche in luoghi diversi. Prima non era così, perché gli orologi c'erano, diciamo, gli orologi in Europa ci sono dalla fine del Medioevo nei paesi, nelle città, però ogni città aveva la sua ora, ovviamente, se ci si pensa un attimo, perché nelle città c'erano le cattedrali, c'erano delle meridiane che misuravano precisamente quando il sole è in alto nel cielo, è lo zenith, e quello era mezzogiorno. Però questo vuol dire che in due città a 50 km di distanza a mezzogiorno venivano momenti diversi, perché il sole va da est a ovest, per cui diciamo a Zurigo il mezzogiorno non era lo stesso mezzogiorno che a Ginevra. Questo è stato così fino a quando si è sentita la necessità di accordare, soprattutto a causa dei treni, perché i treni cominciavano a viaggiare da una città all'altra e per, diciamo, era scomodo fare degli orari ferroviari se ogni paesino aveva un'ora diversa dagli altri. E quindi si è cominciato questo dibattito, che è simile al dibattito attuale, mettiamoci d'accordo sull'ora. Allora la prima proposta è stata di fare un'ora uguale in tutto il mondo, cioè alle 5 erano le 5 in tutto il mondo, sia che fosse giorno, notte, mattina o sera, e alle 6 erano le 6 in tutto il mondo. Questo non è piaciuto a nessuno, perché la gente aveva l'abitudine di pensare che a mezzogiorno il sole era alto e la gente non voleva dire che a mezzogiorno il sole doveva essere alle 12 il sole dovesse essere basso. E quindi dopo molto dibattito gli americani hanno proposto di dividere il mondo in fette, i cosiddetti fusi orari, e pian pianino ci si è accodati tutti, e il fusi orari è un compromesso, no? Perché ci si mette d'accordo sull'ora, ma non troppo, nell'ambito di diciamo mezz'ora di più, mezz'ora meno, quindi un'ora più, un'ora meno, gli orologi più o meno combaciano con dove sta il sole nel cielo. Quello che è interessante, secondo me, è che questo è successo alla fine dell'Ottocento, e poco dopo, nel 1905, in Svizzera c'era un signore che lavorava all'ufficio brevetti e stava studiando, stava valutando proprio i brevetti per accordare gli orologi fra le diverse stazioni.
Un uomo coi baffi, immagino.
Un uomo coi baffi, esatto, stava nell'ufficio brevetti di Berna, un ragazzo anche, era giovane, aveva 23-24 anni, e questo signore, che ovviamente si tratta di Albert Einstein, si è reso conto che accordare gli orologi in maniera esatta e precisa, completamente esatta e precisa, come un fisico, come lui avrebbe voluto, è impossibile. E quindi nel momento in cui l'umanità ha cercato di mettersi d'accordo per accordare gli orologi, la fisica, attraverso di lui, ma poi si è scoperto che aveva ragione, scopre che accordare gli orologi in maniera esatta ovunque non si può fare. Questa è la teoria della relatività di Einstein. Quindi il tempo era relativo prima perché non si era d'accordo, a ben vedere resta estremamente relativo anche dopo.
E probabilmente anche molto, molto complesso, forse sempre più complesso man mano che si procede con le indagini. Dottor Garbazza, in qualche maniera si è detto che non esiste una casistica legata all'ora legale, che i problemi legati soprattutto al sonno sono ben peggiorati. peggiori, beh, si diceva dei dispositivi elettronici, di altro. Ecco, un dato di fatto è che comunque c'è una sensibilità differente da individuo a individuo. Questo legato un po' a tutto, sia a quanto si diceva dei dispositivi elettronici, sia anche sulla singola ora e quindi sull'ora legale.
Sì, questa differenza tra individuo e individuo è legata al fatto che il nostro orologio biologico interno, che abbiamo già citato più volte nel corso della trasmissione, effettivamente funziona in maniera un pochino diversa da individuo a individuo, non dal punto di vista delle basi genetiche o molecolari, però il nostro tempo interno non è esattamente di 24 ore come quello esterno e non è nemmeno uguale in tutti gli individui. Abbiamo dei soggetti che conosciamo come goofy, quindi delle persone serotine che tendono ad andare a letto tardi e a svegliarsi tardi alla mattina, che hanno un periodo circadiano interno più lungo di 24 ore, quindi tendono ad andare verso le 25 ore. Per questi soggetti, per esempio, il passaggio all'ora solare in autunno è più facile perché le giornate diventano più lunghe. Però per gli stessi soggetti, quindi per i gufi e non per le allodole che a loro si contrappongono, ovvero le persone mattutine che vanno a letto la sera molto presto e si svegliano presto al mattino, bene, per i gufi il passaggio all'ora legale ovviamente è traumatico, bisogna svegliarsi un'ora prima questo va contro la loro natura, diciamo così, biologica.
Professor Rovelli, anche il tempo in qualche maniera è molto personale.
Sì, lo è da molti punti di vista. Io penso che c'è molto lavoro sul tempo oggi nella scienza. Il tempo viene studiato da una quantità di scienze diverse e continua a stupirci. E credo che quello che stiamo imparando sempre di più è che pensare al tempo, come abbiamo imparato sui libri di scuola nella meccanica di Newton, in cui c'è una variabile t, con gli orologi che la misurano, e quello è il tempo unico, universale, che regola tutto, è un errore, sia a livello fondamentale di fisica, nella relatività ci mostra che il tempo va a velocità diverse in montagna o in pianura, il tempo va a velocità diverse secondo uno come si muove, ma anche a livello personale, perché ci sono oggi nelle neuroscienze moltissimi tentativi di capire come funziona il tempo del nostro cervello e ci si accorge che il tempo del nostro cervello è un tempo costruito, prodotto dal nostro cervello. Il nostro cervello, c'è un libro recente che si intitola Il tuo cervello è una macchina del tempo, scritto da un neuroscienziato americano che si chiama Dean Bonanno, che ipotizza che il cervello quello che fa sostanzialmente è usare memoria per costantemente anticipare il futuro e costruirsi, aprirsi uno spazio temporale. Ecco, per cui quando parliamo di tempo, parliamo di sole che gira attorno alla Terra, di ritmi biologici nel nostro corpo, di tempo costruito dal cervello, di meccanismi, diciamo, che controllano il tempo nel nostro corpo, cioè sono ad ogni livello, molecolare, chimico, nel cervello di neuroni, eccetera. E poi c'è un tempo sociale, ovviamente, il tempo in cui noi ci accordiamo. E quindi, diciamo, la gestione sociale del tempo è un po' un combinare tutti questi aspetti, è come se avessimo tantissimi orologi più o meno da far funzionare tutti insieme e c'è un fortissimo livello di convenzionalità nel modo in cui tutto questo funziona, cioè ci mettiamo d'accordo e diciamo ci svegliamo tutti più o meno a quell'ora.
Sullo sfondo però magari c'è anche un po' di inquietudine rispetto proprio al concetto di tempo, forse perché appunto in qualche maniera ci riporta al nostro essere finiti, diciamo.
Io penso che il tempo è una questione, la questione del tempo su cui ho scritto il libro è una questione aperta, tutt'altro che chiara, è anche una questione che ci tocca molto da vicino, è un'emozione il tempo, proprio perché come dire, la nostra inquietudine di vita. Buddha diceva che la nostra sofferenza viene dall'esistenza del tempo, dal fatto che tutto passa e dalla nostra capacità o meno di accettare che tutto passa. Quindi il tempo tocca dalla fisica fondamentale fino alle nostre emozioni e forse al nostro stesso essere noi stessi. Noi siamo esseri che vivono nel tempo, no? Noi possiamo immaginare un mondo senza spazio, senza oggetti, senza cose, ma è difficile pensarci senza il tempo, perché forse noi siamo il tempo e il tempo è la nostra emozione delle cose che passano.
E nel nostro piccolo il tempo a nostra disposizione si è ormai concluso. Io ringrazio Carlo Rovelli e ringrazio Corrado Garbazza per la loro partecipazione. Siamo partiti dall'idea di abolire l'ora legale, siamo arrivati anche, diciamo, a discutere di nodi un pochino più profondi. Noi torniamo domani 8:20 su Rete 1, siamo in replica alle 19:25 su Rete 2. Per chi lo volesse, ogni puntata di Modem è recuperabile sul nostro sito all'indirizzo rsi.ch/modem oppure via podcast o le nostre applicazioni RSI News o Play RSI. A tutti l'augurio di una buona giornata.